facendo anche un riferimento particolare a quelle persone nervose.
Lui ha l'impressione che sei bravo solo perché sei diligente, ma tu non hai capito niente, e forse non ha capito niente neanche lui. Nel senso che se tu solo ti permetti di dire mi faccia un esempio, è come se gli avessi dato un pugno allo stomaco agli esami. Perché se mi faccia un esempio significa dimmi che esempio faccio nel libro, allora ci siamo. Ma se ti dico dimmi un esempio, ti ricordi chi è che dicevo i meccanismi di difesa? Che dicevo, ma la sorella, che io ti ho fatto tutti i meccanismi di difesa sul fatto che io ce l'ho su con mia sorella, non ho sorelle. Sublimazione, fondo un'associazione per la tutela delle sorelle. Formazione reattiva, amo tantissimo mia sorella. Proiezione, mia sorella ce l'ha con me. Guarda come, se io dovessi interrogare in psicanalisi e dovessi dire, ah ecco, mi spieghi il meccanismo di difesa, quello ti dice, bravo, quello bravo fa, rimozione, spostamento, spostamento, prendo a calci il cane di mia sorella. Tutti sa, ecco, adesso faccia finta che lei abbia un problema con sua sorella e mi applichi tutti i meccanismi di difesa. Quello sbianca, sviene, poi esce ai compagni, ah, lo stronzo, in Sardegna è cane, è un cane, non so voi come parli, diciate dei professori di Carogna, è un cane, dicevano in Sardegna, chi è, non di me per la verità che avevo delle valutazioni decenti,
e allora che mi ha chiesto di mia sorella
di terza mano non si capisce che cosa è. Sorella per me, quanti anni ha sua sorella, dove l'ha conosciuta, perché è un sapere inerte, cioè tu hai studiato delle cose ma poi la psicologia, no, qualcuno mi ricorda,
cioè io ho studiato psicologia 4 anni, mi sono studiato a memoria tutte queste cose e poi niente. La questione è che quando io vidi quel film di Freud, ricordate che ho raccontato, la prima cosa che mi venne in mente fu, porca miseria, io voglio fare l'avvocato, avevo passione da ragazzino, ma questa roba è utilissima. Mi dicevo, guardando Freud, quello di ipnosi, allora l'inconscio, dicevo, ma allora non è colpevole, già mi immaginavo che difendevo uno, tutta roba inconscia, assolto, chiedetegli scusa, se volete, uno che ha ucciso 5 persone, ma è colpa dell'inconscio, può mica, se uno c'ha l'inconscio così, cosa volete, mica può prendersi, noi non possiamo anche dirglielo, non so se vi spiego, già vedevo queste cose, le vedevo vivere, non riesco a, voi pensate che io non credo a nessuno, non credo. Tutte le teorie psicologiche mi fanno ridere, mi fanno piangere, perché tutte, non così, per me sono degli strumenti argomentativi, nel senso che io ho dei modi, studiando la psicoanalisi, come la psicologia dell'attribuzione, come la psicologia cognitiva, ho dei modi di ragionare sulle cose che mi provengono da quello che ho studiato. Scrivere questa frase lì, se disponi soltanto di un martello sei portato a concepire qualsiasi cosa come se fosse un chiodo. Voi capite cosa vuol dire? Vuol dire che quanti più strumenti concettuali hai, tanto più sei in grado di leggere la realtà con le sue sfumature. Se disponi soltanto di un martello si è portato a concepire qualsiasi cosa come se fosse un chiodo. Quando il marxismo era dominante, in Cina non c'era la malattia mentale e neanche della devianza, perché la colpa era del capitalismo. La divisione era capitalismo, strega di Cenerentola, comunismo, eccetera, tutti buoni. Quindi io avevo una chiave di lettura così, come posso avere dell'oroscopo, la più raffinata, perché almeno ci sono 6, 7, 6, quanti sono 7, 6, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,
allora ce n'ho di più. Cioè, diciamo delle chiavi di lettura che mi consentono di leggere la realtà a secondo gli strumenti di cui dispongo. La psicologia,
con tutti i suoi limiti, con tutta la sua ricchezza, ti offre la possibilità di leggere dei fatti che altrimenti gli altri non hanno.
Perché i miei avversari, il mio avversario fa l'esempio di Fra Cristoforo, che non so se vi ricordo, che lui ci racconta che lui si fece poi frate perché aveva ucciso un uomo in un duello solo perché non gli aveva ceduto il passo. Sconvolto dal rimorso si fa frate. E lui dice, vedi lì, diceva, ecco, questa è la figura di chi è consapevole della gravità di quello che fa. Io dicevo, io è consapevole della gravità di quello che ha fatto. Comunque l'esempio non calza, perché lì si tratta di un episodio che nasce e si esaurisce in quel momento. Mentre qui stiamo parlando di una somma che, di fatti che cumulativamente per lui arrivano a lui. Quindi si fa così. Allora, una volta un psicologo che ha lavorato da me in Svizzera dice, ecco, quello che è impressionante è che lei guarda il caso e subito trova. Ecco, questo poi è dovuto all'esperienza un po' di naso. Vedere quali sono, sai, io uso spesso anche nei controesami l'immagine dell'ostrica. Quando tu l'ostrica la devi aprire, la devi impugnare correttamente e devi trovare bene il punto dove fare leva, perché se no o la scassi o non la apri. Se fai forte la scassi e comunque non fai fatica a aprirla. Allora io faccio questo fatto che io, che nel caso che sia un avvocato ha una finalità, perché ragiono all'indietro. Io, il mio scopo è, prima a naso dico, questo qua non è imputabile, come avete visto non ce l'ho fatta, però non ce l'ho fatta, ma sapevo che portavo a casa delle cose, come le bestie di Satana, non ce l'ho fatta a dire che lui, il mio, ho fatto quella che ho definito una matrix defense, lui non sapeva se era nella realtà o nella fantasia quando agiva. Non ce l'ho fatta, perché se passa pure la matrice di fresco io non si salva più nessuno, pensa intanto lui, però intanto mi dà la meno pena di tutti. Alla fine qualcosa mi devono dare, perché così io so che non riesco a raggiungere quell'episodio, quell'effetto, perché tante volte chiedo di più per avere meno. Qui ci speravo una semifermità, per la verità. In ogni caso, tipo, io da avvocato ho uno scopo che come studioso non ho, nel senso che se io sono uno studioso del caso guardo e vado avanti step by step cercando di capire. Se sono il difensore, invece, mi faccio un'idea, prefiguro un traguardo e all'indietro guardo come posso raggiungere quel traguardo. Ogni volta che la strada si chiude, ricomincio e riprovo a fare. Quindi, nel caso che io abbia una finalità, immaginate per voi un consulente tecnico di parte, perché per voi, immaginate, avvocati, è difficile, un consulente in cui io devo aiutare il mio cliente a vedere la cosa, io sono nominato da un avvocato, tu sei nominato da me, in quel caso devi, senti, dammi una mano a capire qui, io vorrei sostenere l'imputabilità, allora tu puoi dire, no, guarda, una fesseria non ce la facciamo, oppure no, si potrebbe sostenere che, ma come, e tu mi segui la strada, e io dico, ma qui, allora beh, allora proviamo questa strada qui, oppure proviamo questa strada qua, allora cominciamo a dire che lui non era libero perché quella gli ha fatto una tale pressione che non ce la faceva più e quindi è uscito dai gangheri e quindi non era libero. Questa è prima. Poi se c'è stata azione del CPK possiamo fare così, in questo caso ragioni all'indietro. Invece se io ti dico studiami in questo caso, tu non hai un traguardo prefissato che è quello che professionalmente vuoi raggiungere, perché ti dici no, io faccio questo e allora come fare? Naturalmente voi sentite questo caso, ne senti altri in cui uso la psicoanalisi, altri in cui uso la psicologia cognitiva, tutti strumenti che ti consentono, ripeto, si chiama Maslow quell'autore, non mi veniva primo, quello del coltello, Maslow, scritto con V doppio. Dicevo, questo mi consente di... Che altre? Dai, ditemi. Non guardate per terra, tanto lo so che
fa finta di aver perso la gomma per togliere il contatto oculare, così dopo lo chiede a me.
Dai.
Come si fa a dire quando si passa da una situazione in cui uno è tormentato perché è stato, diciamo, stressato da una situazione che è durata da tempo, o quando sono stato provocato? Cioè, a dire, quante volte deve essere stato tormentato?
Vabbè, ragazzi, tu capisci che non è che io spesso ho i bambini maltrattati, dico, quanti scapaccioni fanno un bambino maltrattato? Io, mia madre pure col battipanni mi suonava, all'epoca si poteva, adesso guai, neanche con un fiore come le donne. Ma io dicevo, quando vedo le statistiche del telefono azzurro, dico, ragazzi, se mettiamo dentro anche quelli che hanno preso lo scapaccione, allora poi posso dire che 300 miliardi di bambini sono maltrattati in famiglia, ma non diciamo fesserie. Naturalmente non ti dicono mai quando comincia il maltrattamento e quando sono due schiaffoni che si stanno, perché tu un bambino che non deve attraversare la strada ma ci sono i camion, è difficile negoziare in quel momento. Cosa fai? No, ecco, adesso bambino ragioniamo che quello ti scappa, gli danno sberlone, cosa devi fare? Lo fermi, lo tiri, scappa, danno sberlone, così intanto che piange non traversa, intanto passa il camion, cosa fai?
Adesso approfittiamo l'aspetto psicologico. Chiaro che finché puoi negoziare, ma siccome i bambini non hanno la sensazione del pericolo tante volte e non ce l'abbiamo, a un certo punto fai un intervento che lo blocca. Però, quanti fanno? Ecco, allora tu, vedi,
scrivetevi principio di equifinalità. Voi avete studiato la teoria sistemica, questo è importante, ragazzi, che bello che diciate sì, che avete letto queste cose già. Il principio di equifinalità dice che due fatti diversi possono produrre lo stesso evento e che lo stesso fatto può produrre eventi diversi.
Allora, uno schiaffo a mia moglie e un bacio a mia moglie possono dare due fatti diversi, possono dare la sensazione a lei che finalmente mi occupo di lei. Almeno non sei indifferente. Due fatti diversi hanno lo stesso problema. Oppure un bacio a mia moglie può suonare come "to finalmente sei carino con me", oppure "questo è il bacio di Giuda", quando li baci vuol dire che c'è qualcosa che ti devi far perdonare. Come vedete, lo stesso fatto viene interpretato in modi diversi.
Questo per dirti che in quanto elaboratore di informazioni, tu lo sai bene nella tua esperienza che uno stesso fatto ieri ti ha fatto andare fuori dai gangheri e oggi lo hai sopportato. Poi nella tua stessa esperienza qualche volta hai sopportato due o tre situazioni che ti davano fastidio e un'altra volta una sola ti ha mandato fuori dai gangheri, perché questa è l'esperienza di tutti, quindi non è che c'è, come dire, un metro che ci dice da qui fin qui, perché la tolleranza dello stress e la frustrazione, primo, è diversa da persona a persona, secondo, nella stessa persona dipende da vari fattori. Quanto più sei stanca, se tu sei già nervosa per i fatti tuoi, per esempio, la tolleranza è minore. Se tu sei più sereno, è evidente, quindi no, non possiamo aspettarci.
Ovviamente, come avete, è la descrizione di un caso, vi ricordate, che io cercavo di fare, cioè lì metti lui, la persona, la sua biografia al centro di un evento, cercando di mostrare che quell'evento era, per così dire, così naturale nel momento della sua esistenza, che lo rendi, se non giustificabile, però comprensibile. Nel senso che quello può essere un gesto, guarda,
la spara due volte e dice "speriamo", perché poi te l'ho tagliata, mi ho fatto male, poi eravamo finito, ma era tardi, "speriamo che sia morta", dice davanti ai testimoni intervenuti, "speriamo che sia morta, perché questa, se sopravvive, non mi lascia più campare". Voi capite, una dichiarazione come questa, fatta con la pistola fumante, come vogliono gli americani come prova, ma lui non ha mai negato di essere ovviamente incolpevole,
è tremendo, perché se io te la metto, ma chi è che mi ha detto... Se eri dall'altra parte, uno di voi, se veniva a bussare alla sua porta, se veniva a bussare alla mia porta invece la famiglia di lei,
il mio argomento sarebbe stato: la storia sarebbe stata costruita nel senso che lei gli dà anima e corpo e lui tradisce l'aspettativa e in più la uccide solo perché lei faceva questo. Naturalmente voi avete visto che la mia preoccupazione era di proteggere l'immagine di lei. Io giustificavo lei dicendo: io ho trasgredito per te delle regole morali, adesso tu me le fai trasgredire per niente. La trasgressione avrebbe senso se la cosa è duratura. Mi hai trasformato un grande amore in una storiaccia.
Naturalmente questo sarebbe visto dal punto di vista di lei. Quella professoressa che è venuta a trovarci l'altro giorno, gli ho dato il film Rashomon, che è un film giapponese in cui la stessa storia viene raccontata in cinque modi diversi, che lei sta facendo lezione in cinque lezioni, che io ho studiato questo film, è molto bello, il film del 50, giapponese, certo, Shiro Mifune è l'attore, Kurosawa è il regista, in cui è una novella famosa giapponese in cui uno praticamente viene ucciso un samurai e violentata la moglie e derubato. Però allora questa è l'ipotesi dell'accusa, che quello è morto è sicuro. Poi c'è quello che dice, che la moglie ci stava col ladrone, l'altra che dice, l'altra versione è che la colpa era tutta del samurai, che non mi ricordo. Insomma, tutto lo stesso patto riraccontato in modo diverso, perché naturalmente le prospettive delle storie sono molto dal punto di vista di qualcuno. Naturalmente si tratta di sapere descrivere l'abilità consiste nel descrivere la storia in modo che abbia una plausibilità superiore a quella degli altri. Noi dobbiamo presentare il verosimile, poi il vero, sai che cosa, come dico, che cosa succede nella testa della gente, non lo sa nessuno, probabilmente non sappiamo neanche noi, quindi questo avrei diciamo fatto. Sì.
No, era per rispetto al processo di ieri. A un certo punto il giudice, cioè lei faceva riferimento alla consulenza che il giudice chiede di tipo psichiatrico e criticava, mi sembrava di capire, ma non so chiaramente su questo, il fatto che certi tipi di psichiatri si pronunciano in un certo modo per convenzione, certo. Questa cosa che non ho ben chiaro, cosa vuol dire?
Allora ti spiego. Allora, l'incapacità di intendere e di volere, dice il codice, e il codice vuole che si abbiano entrambe, e per volere si intende capacità di autodeterminarsi. Quando io lo interrogo, lui è costretto ad ammettere che il mio assistito non poteva far altro che quello che ha fatto. Se è così, allora non aveva la capacità di autodeterminarsi, cioè non poteva dirsi non farlo. Se non ha la capacità di volere, la conseguenza non è imputabile. Io mi battevo per questa cosa, prima, da 72 figuratevi, da prima che uscisse questa sentenza che è successiva, che è di 2 anni fa, che dice, ma no, non è legata alla malattia per forza, la malattia è... Allora lui diceva, è incapace di intendere, però siccome non è malato, nel senso che non è pazzo, non è schizofrenico, non è secondo la vecchia terminologia, allora per convenzione noi diciamo che è capace, che l'imputabilità è aperta. E dico, ma scusa, ma io questa convenzione l'ho firmata, il mio cliente l'ha firmata, ma che convenzione vi siete fatti voi psichiatri forensi? Quando uno va a aggiustare l'automobile per vedere se si è rotto il carburatore, è rotto o non è rotto? Ma noi per convenzione questo lo consideriamo rotto. Dico, ma scusa, è rotto o non è rotto? Io chiamo un tecnico, psichiatra nel caso, esperto in carburatori, una risposta del genere noi per convenzione, questo lo, che convenzione è? A me non interessa la convenzione. Abbiamo firmato noi utenti della strada la vostra convenzione in cui dice che i carburatoristi dicono che se c'è una lesione non lo consideriamo rotto, ma che ragionamento è? È rotto o non è rotto? Se mi dici che perde acqua, è rotto, non può autodeterminarsi, è rotto, chi se ne frega delle vostre convenzioni? Questo è l'argomento. Però io volevo piuttosto da voi un giudizio sulle argomentazioni, sulla costruzione, le parti, come vengono presentate, chi ha fatto una riflessione, diciamo, più globale.
viene una depressione, a me è stata la perizia psichiatrica biologica, non è stata ottenuta.
No.
Però alla fine hanno dato una riduzione della pena.
Sì, che però non è formalmente connessa, perché loro mi concedono un'attenuante, quella della provocazione, che non c'entra con la questione biologica. Che poi sotto sotto sia così stai bravo e non ti lamenti, va bene, però di fatto mi hanno detto di no.
L'argomentazione mi sembrava rivolta a insinuare il dubbio nella corte che sostanzialmente un problema biologico ci fosse, anche se non provato materialmente.
Sì.
E qui, adesso dalla mia ignoranza, mi sembra più che, siccome era fatta da due persone togate e altre non togate, può essere stato influenzato appunto dalla suggestione creata dalla ringa su dire condanniamo una persona che in fondo non abbiamo le prove.
Certo! Loro non sono neanche voluti andare a vedere. Il problema è questo: non hanno voluto andare a vedere perché questo, me lo hanno mandato a dire, apre un problema grave sotto il profilo forense, ma se volete anche esistenziale. E cioè, una volta ammesso che noi siamo molto biologia, molto, la responsabilità dov'è? Cioè, fingete che adesso mi abbiano concesso la perizia e che loro abbiano vedere per quale ragione, diceva il laboratorista lì, noi guardando il sangue possiamo capire se l'origine è il cuore o il cervello. Ormai non si può più, perché ormai è la cosa è finita. Però, mi fingo. Adesso io vedo che c'è un infarto nel cervello. Mi fingo, perché non so neanche se si vede, me lo sono inventato. Ma fingiamo che sia così. Cosa deve fare allora? Il giudice lo deve assolvere. Deve dire incapace di tendere di volere, perché allora tutto quaglia. Ma allora tutto quaglia non più per ragioni esistenziali, come quelle che presentavo, che sono state rifiutate, oppure di malattia, perché lui, non so, è pazzo, ha le allucinazioni, vede, sente le voci, allora è schizofrenico e allora rientra nel concetto di malattia che fino ad allora era considerato fondamentale. Ma per ragioni biologiche, per cui la persona non è responsabile perché qualcosa dentro di lui, di cui non è consapevole, guardate come il discorso dell'inconscio ritorna, nel mio libro Psicoanalisi e responsabilità penale, che ho scritto nel 73, ho fatto la nuova edizione l'anno scorso, ho fatto un nuovo capitolo mostrando come le neuroscienze e la psicoanalisi hanno dei punti in comune. Era così. Non c'è nesso. Io lo evinco per dire, vabbè, perché capisci che un omicidio volontario, premeditato, 13 anni, lui quando uccise ha detto, mi daranno anche 20 anni, ha detto, ma io, tanto 3 anni di meno, l'ho anche detto, te ne è andato in primo grado, adesso tra solo lui e la sua lavoratore. Qualcosa sulla costruzione del discorso.
Io posso dire, in parte le hai dette un po' le la conclusione, nel senso che ti sembra che ci siano appunto queste tre parti. La prima descrizione dei fatti lei richiama, riconosce sempre con molto, non solo rispetto, ma anche di più, il fatto che il procuratore, mi sembra l'accusa, abbia fatto una descrizione molto lunga, lei la ricostruisce da un punto di vista, se io vedere il mondo, andare a vedere chi è, anzi all'inizio, insomma, fa presente anche come avvocato il fatto che c'è una certa attenzione, passione, impegno nella difesa, perché ci crede.
No, ecco, perché io, perché lo difendo?
Perché lo difende?
Perché qui c'è sempre questo problema. Lui,
che addirittura tutta la moglie a chiedere,
cioè la difesa. Tu devi far sentire, soprattutto i giudici non togati, che la tua è stata una scelta, non che ti è arrivato qui, tutto bene. Perché loro, come si va, la prima cosa che ho detto, state attenti i giudici, tenete gli avvocati che vi fanno su, questi raccontano, poi quello là... Ci ha detto su, attenzione, quello là, mi raccomando, glielo dico nel senso buono naturalmente, non è che ci dice delle fesserie, però state attenti che questi sono bravi, quindi...
Quindi c'è questa descrizione già, che lei riprende, però connotata chiaramente, mentre riconoscendo all'altro che nel suo ruolo aveva fatto invece sapevo nuda e oggettiva. Poi c'è proprio la parte centrale della riga con tutte le argomentazioni che non sono soltanto con, come dicevo prima, con strumenti psicologici ma anche letterari, perché alla citazione di Fra Cristoforo da parte lei ha citato Sartre, le parole sono pietre, e poi la ripresa sul finale questa storia in maniera anche...
Per quello ha anche... Anche c'è la Euripide.
Euripide, sì, sì, Euripide.
E anche poi utilizzo all'inizio e alla fine per ritornare le due frecce.
Sì, Euripide è il dato della gioia. Ecco, proprio questi elementi ripresi poi in forma interrogativa nella parte invece conclusiva, come se non so come si dica, insomma, i termini chiusivi.
Con la ricerca
della conclusione. C'è proprio questo caso, per esempio, le parole sono pietre, ma le parole sono pietre in forma interrogativa, la parte conclusiva si vuole essere persuasiva.
Ti fermo un momento sulla persuasione delle parole interrogative. Una volta a un corso mi hanno chiesto, professore, era un corso per avvocati, noi vorremmo ben capire questa faccenda in cui lei utilizza le domande e come strategia argomentativa, non solo nella cross examination che gli hanno fatto domande, ma come argomentazione, mi spieghi bene come funziona. Questo già gli antichi, c'era proprio una parte, una tecnica, quella lì, cioè tu devi proporre le domande in modo da costringere l'altro a rispondere come vuoi tu nella sua mente. Ancora non abbiamo capito, allora facciamo così. Ti capita di dover difendere il lupo nella storia della favola di Carlo Rosso. Qualche volta mi capita sul serio. Si può sapere perché questa bambina si ferma a parlare con uno che è ovviamente un lupo travestito? Quando la mamma gli ha detto 100 volte non ti fermare con il suo. Ora, questo lupo, per quanto si possa travestire bene, sta bambina, non ci siamo. E la mamma, signori del tribunale, che sa perfettamente una bambina fuori di testa, che la manda sola in giro nei boschi, sapendo che poi al primo che la ferma lei si mette a chiacchierare. E la nonna? E la nonna che va a abitare dall'altra parte del bosco, lascia pure la porta aperta, sapendo che già poi la figlia e la nipotina che sono fuori in testa, insomma, la morale della favola è che i lupi devono stare molto attenti quando vanno in giro per il bosco. Voi vedete che usando gli stessi personaggi, tagliandoli in un modo diverso, in questo caso a te le domande che vi costringe già a casa, se non la porta, no? Sono dei lupi, quello vai a dire dall'altra parte del mondo, ti creo un altro scenario che non avevi previsto, in cui la realtà, questa si chiama narratologia, la capacità di ricostruire fatti in un modo diverso, avendo gli stessi personaggi, ma con una trama, che cambia. Sì, cioè, le parti sono quelli, però c'è la parte, ricostruttiva della storia, poi c'è la parte psichiatrica, psicologica, la parte, la parte, una è una parte decisamente psichiatrica e psicopatologica, l'altra è psicologica, cioè la costruzione della storia in termini psicologici, cioè quali sono i rapporti che ci sono tra di loro, che senso hanno e come le persone si muovono all'interno di questa storia. Qualche osservazione su questo aspetto?
Professore, volevo chiedere una cosa. All'inizio della sua linea lei ha parlato di come la moglie stessa è venuta nel suo ufficio, nell'ufficio del suo collega che poi ha chiamato lei, disperata, perché comunque di come i genitori...
Se poi hanno divorziato, per saperlo, ovviamente hanno divorziato dopo. Lei lo ha aiutato nel momento drammatico, ma poi non l'ha voluto più. Lo ha anche aiutato al processo raccontando le cose come stavano, cioè non aveva nessuna attività.
Comunque ha provato ad aiutarmi, infatti lei parlava di questa donna che nonostante sia stato il fede come donna radica, alla fine si è presentata, insomma è stata disponibile ad essere anche chiusa porta. Ha anche parlato dei genitori dei bambini che piangevano.
Sì, come no. Lui era molto stimato, figuratevi che quando era, non l'ho potuto dire perché era una violazione, durante gli arresti domiciliari hanno mandato i loro bambini a ripetizione dal maestro per dirvi quanto lui era ben voluto e come genitore
avevano visto, cioè questo hanno fatto uscire dai ganghi, cioè naturalmente nessuno giustifica l'avvenuto, ma per dirvi che nessuno gli attribuiva una malvagità tale. Poi io, guarda, quando ci sei in mezzo queste cose, le vedi, uno si immagina, capisci l'omicida, certo ce ne sono certi che ce l'hanno la faccia, ma 90 su 100 quello che ho visto, gente che... Io finisco questi processi dicendo, speriamo di non trovarmi mai nella vita in una situazione come questa. Il mio atteggiamento è sempre questo, Spero di non trovarmici mai.
Perché poi quando ci vai dentro, ci vai francamente, tu avresti poi fatto il buon, sappiamo che non è tale. Questo ha chiesto, è andato dal preside, gli ha chiesto, non mi ricordo se 15 o 18 volte, ti ha dato 15 o 16, 18 sedi dove voleva andare. Il preside ha detto, ma senti figliolo mio, ormai siamo alla fine dell'anno, questo va ad aprile a dirlo.
Poi sta a casa un mese o due mesi, non so che mi ha corretto, in esaurimento nervoso, perché va, dice non ce la poteva più. E quindi lui fa di tutto per... E lì lo forse, adesso dove vai? Perché lui non confessava bene. E il preside gli dice, ma perché? Perché lì si fa, vabbè, dai, fa di mesi e finisce, poi cambieremo l'anno qua. Logico, l'altro, cosa capisce là dietro, cosa sta vedendo fuori? Mica gliela dice perché non la racconta, come non la racconta la moglie? Dice che sono problemi di carattere scolastico, per cui dice, ma sono fesserie, chi se ne frega, l'anno prossimo finito, vi cambiamo, è finito. Questi poveri bambini che non ci hanno più, ma è nessuno dei due maestri. I bambini tornavano a casa e dicevano, i maestri litigano, perché poi leggevano i biglietti, stronzo, figlio di buona donna, perché glieli faceva portare chiusi a pezzi, e leggevano. Sì.
Però praticamente diceva, lei ha fatto leva sui sentimenti di queste persone che comunque sono le persone più vicine a questo maestro, e quindi voglio dire, ha giocato praticamente su un elemento importante che comunque, dire, non giustificherebbe mai il fatto che quest'uomo ha ucciso la
persona. Io non volevo dire ha fatto bene, cioè mai ho detto, avete visto, no, una no, così no. Se lo merita. Questo argomento ovviamente non esce dalle mie labbra.
Succede tutti i giorni di vedere qualcuno che si schiera, tra virgolette, dalla parte
di... Beh, era quello che io, capisci, perché io quello che dovevo combattere era l'idea, che lo dico all'inizio, uno che si fa una, poi è stufo, la manda al diavolo e tanti saluti. Cioè questa cosa, c'erano anche parecchie donne nella, se ricordo bene, tra i giudici, non mi ricordo, figure, in quello di quella che uccide i bambini erano quasi tutte donne, anche la giudice. Io dovevo sostenere che una non ha il mestro per 9 mesi e non se ne accorge, capisci? È piuttosto dura da far digerire. E la giudice accanto è una giudice donna, e c'era un... quando le vedo tutte donne, dico, ma... molte madri, adesso vai a dire questa cosa qua, infatti appunto scrivere, argomentare l'incredibile, facendo lo studio del mio discorso, argomentare l'incredibile, perché capisco cosa... Questa è università, non è mica una contadina, no, università. Lì quello che dovevo far vedere è che lui era stimato, quindi non era questa la cosa. E una cosa che non risulta, credo, alla mia arringa, ma che era risultata nel processo, io mi pare di sì, non mi ricordo, cito gli amici con cui andavo a vedere il calcio, arrivando a non dire perché squadra, che io non so che... No, sono cose tremende, voi non ci potete credere, fare di tutto, pensare tutto. Non dico che sia il Milan o l'Inter, perché lì ci possono essere... Niente, tutto quello che... No, non lo dico. Quando uccide quella non chiamo mai bambino, il feto. Non deve essere uno, invece è nato a te, è un bambino. Ma io la parola bambino non la userò mai. Nel senso che intanto, anche siccome le parole sono pistole cariche, io sto attento, infatti la Luisa Puddu sta a guardare tutte le scelte delle parole che faccio per vedere perché una parola e non un'altra o cosa del genere. E questi qua, io gli ho chiesto, ma scusate, vi ha raccontato, sì, mi ha detto che questa qua lo tempestava, non lo faceva, è l'amico a cui confidi. Ecco, vi ha mai detto questa qui la strangolo, come sarebbe anche... Ma, naturale, io quella lì un giorno la prendo a calci e la butto giù dalla finestra, cosa che uno dice normalmente in questi casi. Mai. Cioè lui, perché io ce l'avevo con la premeditazione, ma non me l'hanno fatta passare. Avevo ragione io, ma purtroppo cosa mi fregava? Che lui mette 6 colpi. Cioè lui carica la pistola completa. Mentre io dicevo solo per spaventarla, poi preso degli avvenimenti, questi tanto pensavano, sì, 6 colpi. Io dico, il mio ragionamento forte, capite, qui capisci, è tutto così complicata, le condotte umane sono talmente complesse, contrariamente a quello che si legge nei vostri libri, che uno non se li immagina neanche. Io, il mio argomento forte è, e io premedito un omicidio in maggio al Valentino, alle 17, immaginate questo, cioè io devo premedire un omicidio così, al Valentino, sicuro ho scelto io, vi dico il Valentino per dire il coso di Monza, che voi sapete è un bellissimo parco. Mai. Evidentemente in quel momento, non solo, c'è un'altra cosa, lui va a pagare la luce, non so se l'ho detto, la luce e compra e ritira la racchetta di satellite figlio, e io ironicamente dico perché voleva forse che durante la sua, mentre gli davano l'ergastolo loro non fossero senza luce e il figlio potesse giocare a tennis, era questo. Evidentemente lui si sta muovendo in modo oscuro, non è, siccome la premeditazione è, i latini dicevano a sangue freddo e calmo. Allora io adesso questa qui mi hai rotto. Adesso alla prima occasione, ecco, invece lui sperava che lei non andasse quella mattina, gli aveva promesso due giorni prima, va bene, non la vede, lei arriva tardi, lui respira, quella va là, fa un mazzo, dobbiamo parlarci, e lui dice va bene, ci vediamo al parco, fuori, lontano dalla scuola, eccetera, però va a casa, prende queste armi, lui mi dice perché io la volevo spaventare, ovviamente ci sono dentro troppi, ci sono almeno 5 colpi in più là dentro, per spaventarla, cioè, basta anche vuota, perché cos'è, dica è un gendarme, vuota, guarda che io ti sparo, guarda che c'è un coltello, sono armato fino ai denti, la prossima volta ti taglio il collo. Invece certamente lì qualcosa c'è. Io giocavo su questo, ma questa non me l'hanno passata. Cosa c'è precisamente la testa di uno così, quanto lui si prefigurasse adesso io vado là e lo uccido? Possibile. Certamente quello che lui dice dopo lascia pensare che lo voleva fare, perché poi dice io questa qui spero che sia morta, e quindi che lui avesse proprio almeno, sai, però la premeditazione almeno un po' di tempo prevede, io giocavo sul fatto che quei tempi, la premeditazione prevede un po' di tempo, però la certa giurisprudenza dice che anche 1 o 2 ore sono sufficienti purché ci sia la pianificazione del fatto. Io dicevo di no e loro hanno detto di sì. Mi hanno dato la provocazione, ma su lì non hanno mollato. In Cassazione hanno confermato tutto questo.
Professore, scusi, ma c'è stata anche la linea della... Cioè, chi ti ha denunciato di fatto?
Beh no, il fatto è di ufficio, cioè una volta che ti prendono con la pistola che ha ucciso una persona, il processo va... C'era una parte civile, sì, c'era.
E c'è stata anche la linea...
Sì, se ricordo bene, sì, non me lo ricordo bene. Sai che non me lo ricordo? Lo devo chiedere all'avvocato Recanatini. Sono passati 87, è nel 97, quindi 10 anni sono passati. Vola.
Perché io pensavo che la persona si è trovata comunque in un modo da dire che io volevo che lei smettesse con ogni mezzo di darmi fastidio, quindi anche caricare la pistola, arrivare lì col coltello e tutto quanto. Io volevo che lei smettesse, ma non c'era magari nella persona la cattiveria, perché non è un punto fondamentale per un giudice vedere se comunque c'è il maligno dentro di te mentre agisci.
Sai, il produttore generale la mette così, dicendo questo qui a un certo punto la odiava, il fatto che la voleva togliersi di mezzo, aveva cercato tutti gli altri modi, non ci era riuscito, pensa che sopprimerla sia l'unico modo. E la cosa si scatena quando lei la mattina va là e lo provoca. Lui lo diceva provoca, ma insomma crea le premesse per cui ce lo vede. Adesso io realizzo questa cosa qua. Questo è come la vede lui.
Allora, mettendosi, provando a mettersi nei panni di quelli che è stato ucciso. Il concetto di giustizia, dove va a finire?
Cioè, la giustizia,
nel senso che se una storia si può ribaltare da una parte e ribaltare dall'altra, va bene, uno difende e l'altro accusa.
Questo è tipico della giustizia umana. Diceva Epitteto che la giustizia è come un vaso a due mani. L'acqua scorre a
seconda di quale manico c'è. Prego. Un processo non si fa su quello che è successo, ma su quello che si dice essere successo. E questo cambia parecchio le cose. Per cui ci sono delle realtà che vengono, è davvero impressionante se tu vedi una persona che sa costruire le storie, due avversari potenti, tu vedi delle storie altrettanto plausibili, i fatti che, ma vedi, la realtà di una sedia è una sedia. Diciamo che tutti noi qui dovessimo descrivere questa sedia, ci troveremmo abbastanza d'accordo, salvo specificare se è bella o brutta. Io sto dicendo nella sua rappresentazione fisica, anche se ci sono dei filosofi che negano che esista la sedia, esiste solamente la nostra idea di sedia, ma non arriviamo fino a lì. La realtà, ci sono delle realtà, diciamo, di primo livello che sono quello che sono. Per esempio, oggi c'è il sole. Io faccio questa affermazione. Credo che la totalità della sala direbbe c'è il sole. Vediamo il cervino e diciamo qui c'è la neve. Io credo che la totalità dei presenti direbbero, confermano questa affermazione. Oppure interrogati singolarmente direbbero oggi piove. Quando cominci sul soggettivo, per esempio, oggi fa caldo, non siamo già più d'accordo. No, fa freddo. No, questa temperatura è anzi peggio. Qualcuno mi diceva preferisco le giornate proprio tutte fredde, non mi piace questo clima di mezzo e cose del genere. Qui cominciamo a entrare nel soggettivo. A me piace sempre il sole, mi rendo conto che come contadino, non essendolo, penso infatti niente, ma è giusto, loro hanno bisogno della pioggia. Per loro è del tempo quando piove, per me è brutto, per me è del tempo quando c'è il sole, ma come vedete io e il contadino non abbiamo le stesse opinioni, pur capendo perfettamente io bene le ragioni del contadino, immagino il contadino molto bene le ragioni mie. Ma entriamo in soggettivo. C'è una realtà fenomenica ripetibile, incontrollabile, e cioè che oggi piove. Può essere addirittura misurato in millimetri, come sapete, quanta acqua è caduta. Quindi non posso dire, ma secondo me piove, secondo me non piove. Lo posso dire, però io ti posso smentire con i fatti, con la realtà. Quindi se ci fosse un processo, c'era. Il processo per l'omicidio Calabresi, fatto, come si chiama quello che è ancora in prigione, quello che ha avuto quello d'altro. Sofri. Una delle questioni era se lui era lì un certo giorno, a una certa manifestazione, che pioveva o non pioveva, c'era un punto su cui c'era un disaccordo, che questo avrebbe provato, no, la sua presenza in, e la questione era il bollettino meteorologico. In un processo che ho fatto fuori di Milano, una maestra si scandalizza perché dei bambini vengono fotografati in costume da bagno sulla spiaggia, e da lì nasce un pasticcio che non sto neanche a dirvi, perché dice facendo freddo c'era la neve, figurate che siamo i bambini a Pasqua, e io dimostro quel giorno c'erano queste temperature, quindi quella si sognava, e quindi il suo allarme era venuto a fatti suoi e non ha fatto che obiettivamente fosse la neve. Ma la realtà soggettiva è perché prima dicevo per me fa freddo, no, per me fa caldo, naturalmente, no. La professoressa Zara, per esempio, soffre molto il caldo. Io preferisco il caldo. Ognuno, perché parliamo nella stessa stanza, allora. Ma la realtà intersoggettiva poi è ancora più complessa. Prendiamo. Sono avaro o sono risparmiatore? Sono cocciuto o sono volitivo? I veneti dicono conforme. Per quelli che mi vogliono bene, sono uno volitivo e risparmiatore. gli altri sono cocciuto e avaro.
Semplicemente potrei sapere di essere avaro, ma per giustificarmi di tenermi in spalle ancora. Così parallelamente nel processo potrei sapere di tentare, cioè di tentare di difendere il falso, ma difendere perché alla fine è il mio lavoro. Però, eticamente, come ci si pone?
No, scusami, no, un conto è di rispetto, un momento. Un conto è come tu giustifichi il fatto di essere risparmiatore avaro. Io sto dicendo in te soggettivo, per come l'altro ti giudica, non come tu ti giudichi, perché tu ti giudichi certamente come risparmiatore. Il problema è come ti giudicano gli altri, e allora quelli che ti vogliono bene diranno che sei un risparmiatore, e quelli che ti vogliono male ti diranno che sei avaro. Questo per dire che il giudizio lì è molto complesso, la stessa condotta viene valutata positivamente o negativamente. Provento etico, tanto voi non vi occupate troppo degli avvocati, che Dostoevskij diceva che gli avvocati hanno la coscienza a nolo, questo ci ho già risposto, ma la questione è questa, pensate voi come psicologi, voi vi troverete chiamati da me a dire scusami, devo difendere questo qua. Beh, io prima di bestia di Satana ho telefonato a uno psichiatra che mio amico, ha detto senti Guglielmo, ci ho pensato, anche mia moglie dice meglio che non faccio questa cosa, non conosco bene anche la moglie, va bene, non ti preoccupare, poi un altro me l'ha fatta, cioè il problema etico c'è, però come dicevo una volta state attenti, perché il problema etico per quanto riguarda la difesa, e guardate che serve anche la vostra come in quanto consulenza tecnici miei o di chi per me, è che uno non sostiene che il fatto non è successo. Ascoltate bene cosa ho fatto. Io non ho mai detto né non è stato lui, in quel caso non è possibile. Due, né ha fatto bene a farlo. Ho cercato di spiegare perché lo ha fatto in un modo che rendesse spiegabile e non certo giustificabile, ma comprensibile quello che lui aveva commesso ai fini della valutazione corretta. Il codice dice che il giudice per stabilire la pena deve tenere conto delle circostanze dell'avvenuto. Questo era il mio scopo. Sapendo, badate, che io ho un antagonista che fa precisamente il lavoro opposto. Antagonista che ha più potere di me, perché fa le indagini, fa le intercettazioni, cosa che io non posso fare, cose del genere. Quindi io ho delle chiacchiere contro uno che ha un potere reale. Diceva Calamandrei, un grande avvocato, l'avvocato che cercasse di essere obiettivo sarebbe del giudice il peggior nemico, perché anziché favorire la verità, favorirebbe il giudice avversario. Quindi noi sappiamo che lui ha due tesi contrapposte, perché quell'altro dirà come ha detto, questo deve essere condannato per questo, e io so che lui, l'immagine quella della bilancia, dovrà ponderare le storie. Naturalmente la bravura sta nel fatto di chi presenta a una narratologia più plausibile, chi sa muovere. Tu stai pensando che ho difeso il lupo e lo ho fatto, per così dire, assolvere, e il povero cappuccetto rosso e rimane in braghettele, la cosa ti impara, non fermarsi. Questo naturalmente perché tu sa, naturalmente tu non stai mica parlando con dei pollastri là, stai parlando con della gente. Dovete sapere che voi vedete che nei film americani la giuria decide per conto suo, anche da noi era così, perché così era il diritto romano, ma gli avvocati del foro napoletano erano così bravi che riuscivano a strappare delle assoluzioni, soprattutto nei delitti d'onore, di gelosia, eccetera, che poi la gente diventava sconcertata. Allora a questo punto uno si era fermi tutti, mettiamoci due giudici professionali, così questi fanno da calmiere, la realtà è che poi quelli comandano parecchio, nel senso che tu capisci. Uno come quello là, che aveva 30 anni di corte d'assise, tanto lo fai fesso con molta difficoltà. Poi sai che hai uno corazzato che fagli cambiare idea, è dura, tu fai come dicevo, io faccio la battaglia, poi magari la vinco, questa cosa dell'imputabilità io la vinco 30 anni dopo, però io faccio la battaglia perché a me queste cose personalmente interessano scientificamente, cioè io ho questo problema, che siccome ne ho scritti 30 libri, io le cose le scrivo. È stato bello di recente perché avevo un processo, ero parte civile, in un processo in cui un frate, in una scuola importante di una certa città, era accusato di
io questa volta siete più contente, ero dalla parte delle bambine, nel senso che queste bambine sono diventate ormai grandi e hanno denunciato questa scuola, questo frate in particolare, che gli faceva questo numero. Le mandava alla lavagna, quando tornavano lui si sedeva al loro posto, in modo che loro si sedessero in braccio e lui intanto le carezzava. E allora, in quel caso qui, c'era una questione in cui io mi rendevo conto che, che io avevo come avversario un avvocato che aveva come aiutante una mia allieva che io gli avevo mandato in studio. E quindi questa allieva, che conosce molto bene le mie opere, perché le ha studiate e a qualcuno ha collaborato, gliele ha passate dicendo: guarda che qui ha scritto qui, però guarda che ha scritto questo, guarda che ha scritto questo, adesso lui sostiene questo, ma guarda che lui ha scritto questo. Allora l'avvocato si alza e dice: d'altra parte, autorevole dottrina non sconosciuta al mio avversario Gulotta, perché è l'autore, sostiene che dice delle cose. Allora dico: io ringrazio l'avvocato, che c'è sempre questa cattaccio per le molecce, a fondere, bravo, bravissimo, e ringrazio molto perché così mi ha acceso dei lumi. Questa citazione, peraltro la frase è effettivamente ben costruita, però voglio ricordare all'avvocato che i figli sono come i figli, quando lasciano la casa del padre poi si incontrano, che incontrano, fanno gli incontri che capitano e ciascuno li legge come crede. Nel mio caso ho incontrato l'avvocato Tardegali. Io credevo di aver scritto invece che il senso della frase era questo, che però se mi faccio ridere su questo. Allora, questo qua purtroppo la loro tesi, mi hanno detto, io dicevo che con le patteggiate, via, andate via, basta, no, invece tengono duro. Allora, la tesi di questo era: io lo facevo perché questi ragazzi, terza e quarta elementare, non le tenevo in braccio perché poi col dito gli insegnavo a leggere seguendo il filo, diciamo, della riga. Nella ringa dirò: prendo per buona questa cosa, però la scuola non esce bene. Se questo è il quarto elementare, c'hanno ancora bisogno di uno che segue con la riga, è una disperazione. Comunque, erano tre giudici. Però, se perdo la causa, sono anche contento, perché siccome anch'io sono professore, e le mie sono più grandicelle, devo dire. Però, se vi fate una sentenza che dicono che quando sbaglio uno se lo può prendere sulle ginocchia, eccetera, io vado in giro con questa sentenza, vabbè, perdo il processo, però la situazione è discreta. Ah, il giudice mi ha dato... Sì, ti facciamo una sentenza proprio per te.
Io già capivo, quindi mi mandavano degli esempi. Loro si sono date di dove si è portato la sentenza, poi fatto lo più. No, capo,
è una fesseria mondiale, ma siccome lui non riusciva a negare questo, ma questo per dirvi che, diciamo, io ho interesse da studioso per queste cose. Cioè, qui quello che imparo, cioè quel processo che vi dicevo l'altro giorno di Verona, è una cosa mondiale, cioè è un laboratorio in cui io riesco a far vivere tutto quello che ho studiato. Così adesso noi stiamo facendo un libro che si chiama Processi penali e processi psicologici, ha questo titolo in cui la parola processo vuol dire due cose diverse, in cui racconto questi casi, tra cui anche quello che avete visto ieri, o meglio, li raccontano degli studiosi che studiano, io lì faccio solo la prestazione professionale, che ragionano sopra queste cose per far vedere come la psicologia vive di queste cose. Capisco naturalmente che la questione etica della giustizia, ho difeso l'altro giorno davanti all'ordine dei psicologi una psicologa accusata di avere esagerato nella difesa del cliente, nel senso che in un certo processo aveva preso delle iniziative e c'era un'intercettazione telefonica in cui lei, parlando con la cliente, diceva, ah, ma qui, qua, là, qua, là, praticamente fomentando la cosa.
Un pochino la situazione era delicata, scrive addirittura una lettera, perché l'accusa che le fanno, perché una volta che l'altro è assolto, legge gli atti del processo e fa un risposto all'ordine dicendo questa è seconda volta così. E mi ha chiesto, diciamo, di difenderla.
Non so ancora che decisione prenderà, o meglio, l'ho discussa l'altro giorno, non è ancora arrivata la loro decisione. Lei si è fatta un po' questa accusa, prendere troppo la mano. Lì forse ho disinnescato la cosa, perché ho dimostrato che in un processo disciplinare non si possono usare le intercettazioni di un processo penale, e quindi il più brutto per lei non possono utilizzarlo. Questo mi farà anche dispiacere, ma così sarà.
Quindi il problema etico è questo. Lasciate perdere gli avvocati, che non è una logica che mi interessa molto. Parlo del consulente tecnico di base. Deve essere obiettivo ma non neutrale. Sono due cose diverse. Obiettivo ma non neutrale.
Nel senso che il suo lavoro è proporre, ecco, le hanno contestato a lei un articolo che ho fatto io, in cui dice lo psicologo deve sempre proporre l'ipotesi alternativa, per non dare l'idea che c'è una certezza. Dice, come?
Tu non l'hai proposta, io della difesa, ma il consulente tecnico di parte è precisamente quello che propone l'ipotesi alternativa rispetto a quella che è quella, per esempio, del consulente tecnico d'ufficio. Cosa dovrebbe fare l'alternativa per alla propria alternativa per ripetere quello che fa il consulente di no? Non glielo si può chiedere. Guardate quante sfumature ci sono.
Qualche altra osservazione? Li faccio, sì, tu. Tu sei giurisprudenza? Sì.
Rispetto al caso del ministro ieri, al caso di Roma.
Sì.
In quel caso di ieri.
Ecco, qui c'è. Vieni tu. Lui è, nel caso di Verona mi ha aiutato,
nel senso che lui ha preparato tutti i video, dopo è lui il colpevole, perché se lei è esperta di siti, ha detto che i nostri siti sono tutti terapeuti con lui.
Allora, lui mi ha aiutato precisamente, lui è psicologo, ed è, si è laureato, lui è 3 più 2, ha fatto sia il 3 più 2 con me, adesso lavora nel mio studio di Milano, e, essendo esperto di computer, ma non di siti, No, perché le braccia dai consigli sono naturalmente ben graditi.
Ma era la mia socia.
La socia, tutte e due le cose. Bene, prendi i nomi, queste qui poi all'esame le conciamo. Quindi le professore sono magnifici. Dicevo, abbiamo presentato questi fatti proprio, volevo dire, psicologicamente interessanti, perché io parlavo e lui ha montato tutto quello che dicevo veniva rappresentato, nel senso, dicevo, la psicologa interroga, dice 21 volte la stessa domanda, e lì si vede, soprattutto quella che chiede, dice che è andata a nascondere sul tavolo che era spaventato, guardiamo invece, e lui ha messo la scena, che si vede, quindi era proprio un duetto molto efficace. Qual era la sua domanda?
Nel caso del ministro di ieri, la vittima c'è, nel senso che sono andata lì, però non può neanche far avere le sue ragioni in aula, perché è subito presenza. Nel caso di Verona invece, e c'è questa presunta accusa.
Perché lì ci sono le vittime, ci sono le bambine e le mamme dei bambini.
Le mamme sono convinte che
ma anche i bambini sono stati interrogati residenti probatorio, cioè anche lì sono delle vittime.
Sì, però se un argomento del tipo il bambino non parla, allora prendo questo esempio, un stereotipo, il bambino parla, ovviamente dei presenti. Il bambino non parla, perché poverino chissà quanto ha subito che non parla.
Sì.
Allora, di fronte a una scusa, che comunque vuol dire l'avvocato del cliente, degli imputati, bene o male sa, o perlomeno può capire se il cliente non lo dice, se le cose sono andate di fondamento nell'accusa che viene mossa oppure no. Con una certa esperienza mi dice, vabbè, questi sono effettivamente innocenti, perché nei processi si muove con questo tipo di accuse si muove in questo modo, le genitori partono convinti che sia successo una certa cosa, i periti seguono la conseguenza, certo, come si pone? Cioè, da una parte è certo, c'è un fatto, c'è un evento che un altro può parlare. Dall'altra parte si suppone che le cose siano...
Un conto è la situazione indiziaria e un conto è questo qua. Cioè, il processo è indiziario quando non si sa se è successo e chi l'ha fatto. Talvolta è indiziario solo perché non si sa chi l'ha fatto. Cioè, cadavere, ma chi è stato il colpevole, non lo so, è stata la moglie, la sorella, la zia, il cognato, o un rapinatore. E questo è. E l'altro, invece, potrebbe essere, nel senso che io potrei cercare di sapere perché lo ha fatto, chi lo ha fatto, come lo ha fatto, e se lo ha fatto, e se soprattutto c'è stato compiuto il reato. Ecco, vedete, naturalmente il ragionamento indiziario è diverso da qui dall'altro ragionamento, perché in un caso il fatto è sicuro, io non mi pongo il problema, ma è stato veramente lui. Il problema è perché e come e che spiegazione ne do e che giustificazione eventualmente posso porre. Dall'altra parte, ma è stato veramente lui, è stato CSI. Adesso sto facendo un libro che si chiama Breviario di Psicologia Investigativa, in cui e faccio l'introduzione, perché sono usciti dei libri, delle pubblicazioni, che dicono che questa faccenda di CSI e compagni ha alterato il modo con cui le giurie americane stanno giudicando i fatti, per cui hanno bisogno ormai di prove, mentre prima no, adesso perché non è stato fatto? Perché quelli vedono e fanno, cioè, tant'è che diciamo, le cose sono importanti. Vi faccio adesso una domanda io. Che differenza trovate? Voi mi avete visto, diciamo, mi vedete qui farvi lezione e al tempo stesso mi vedete, mi avete udito, non visto lì. Che cosa trovate? Uno che non ha ancora parlato, o una, di differenza rispetto, cioè che confronti fate?
Ma sentendo la cassetta di ieri ha proprio puntato, diciamo, sia sull'aspetto strettamente psicologico, su tutta la ricostruzione dei rapporti della vittima, insomma dei due, e poi però ha puntato
della
loro relazione, e poi però ha puntato anche su quelli che sono gli indizi alla fine, diciamo, che possono portare a una prova concreta. Quindi, diciamo, proprio congiunto quello che può essere l'aspetto psicologico con l'aspetto giuridico.
Sai, giuridico poco, di valutazione del fatto in senso processuale, perché è chiaro che quando io faccio la valutazione psicologica non sempre mi interesso di come il giudice la giudicherà, io faccio la mia valutazione, basta, dice qui ciò, va bene.
Sì, perché poi alla fine, cioè, lei chiede proprio di andare a cercare una prova concreta,
sì,
la lezione, vabbè, è diverso, nel senso che forse appunto di più, non so, mi è passato di notare proprio questa, cioè, e capire la difficoltà di come può entrare la psicologia nel mondo giuridico, perché si può prestare a diverse interpretazioni, e poi però lei ha chiuso la ringa parlando di andare a cercare una prova concreta, che è quello che forse la giurisprudenza, insomma, si
la prova intende di dire la valutazione dell'imputabilità attraverso quella perizia. Qualcosa diverso rispetto a quello che è stato detto? Tu là, quindi tu. Tutto che non mi guardi. Sto dicendo, confronta, cioè, io vi chiedo, come psicologi, una valutazione psicologica di due comportamenti comunicativi. Questo di cui siete testimoni a lezione, per raffinare il vostro modo di... Lei, quella dottoressa che si chiama Griglio, sta guardando il giornale, lei ha fatto un lavoro che si chiama la Forensic Consultation, ha fatto anche un DVD bruttissimo, in cui ha mostrato come gli psicologi possono aiutare gli avvocati nel loro lavoro, tra l'altro anche nell'argomentazione, persuasione, come si può costruire una riga, eccetera, sulla base di studi psicologici, che nel caso io non li conosco da solo, ma che domani uno può dire, scusate, come la mettiamo giù una storia come questa? Io vorrei, una volta che lei mi ha spiegato questa cosa, CPK, eccetera, poi le ho raccontato il fatto, come potrei raccontare questo fatto? Immaginate questo, cioè che vi si chieda un contributo narratologico da uno che questi sono spazi futuri, che sono al di là della perizia della consulenza nel processo, ma per il processo.
Sicuramente è più giusto il discorso a tutti i valori, mentre invece è un campo libero, dove si interagisce, ci interessano tra docenti e gli studenti, invece il processo ha fatto solo lei, ovviamente, e gli altri lo ascoltavano, per dare poi
così, così, come dice, non lo so niente. Beh, sai, voi avete un livello culturale superiore ai miei ascoltatori là, perché là devono avere, a parte i giudici, il livello che devono avere in corte d'assise d'appello è la licenza superiore. Quindi voi siete superiori, cioè io con voi posso usare un linguaggio più difficile, a parte che con voi posso usare parolacce della psicologia che con loro non posso usare. Cioè io posso dire inconscio qui e grosso modo ci siamo capiti, anche se per il titolo inconscio proprio in un dizionario ce ne sono 19 definizioni. Però sono quelle cose in cui ci impegniamo di più, ma se io uso la parola inconscio o sublimazione, devo dire subito cioè, se no non mi capisco. Semmai. Va bene, se mi vuoi dire che qui lo scopo è palesemente didattico. Chi mi dice? Tu dimmi. Dimmi tu.
Io sto dicendo, magari, il contrario.
Cioè?
Là sembra che parlasse, quindi dovete spiegare meglio i concetti psicologici per far sì che una persona stanca non ne capisca semplicemente nulla, sarà per le motivazioni.
Io do per scontato che voi dopo di qui andate a casa a studiare il libro, non lo sarà oggi pomeriggio, diciamo, sì, ma negli esami voi avete modo di riflettere, non è che vi devo dare tutto, perché scritto, voi avete un libro scritto da me che queste cose le spiega meglio di quanto io non faccia qui, ecco, ma che ne è?
La
cioè
l'intonazione,
questo
delle
parole, mettere nei denti, il tono, insomma. Questo è importante. Ecco, qual è la differenza? Qual è la differenza?
È l'impostazione anche gestuale che aveva per attirare meglio.
La gestuale si brava nella vista. Beh, si è vista un attimo. Si è vista un attimo.
Quando sì, diciamo che si agitava forse per attirare meglio l'attenzione.
La mia era giudice, che quando mi disse che mi comanda lei. L'avvocato si fermi, mi sta facendo venire il mal di mare, perché io mi sta avvocato, eppure quando era studentessa mi potevo muovere, non osavo dire niente, ma quando era studentessa mi muovevo perché così nessuno si distrae, quando fai il giudice di non distrarsi ti dico che bisogna dire sì, insomma la finalità strategica qui non c'è, se volete c'è anche qui, perché si tratta di finalità strategiche diverse. Lì si tratta di ottenere un giudizio favorevole alla mia tesi, sapendo che devo vincere ostacoli gravi prodotti da tutto quello che è successo. In questo caso no. Cioè io non vengo qui a dire guardate che quello che vi ha detto il professor Bianchi è sbagliato, perché ora vi spiego come stanno le cose. Non ho, diciamo, un antagonista diretto che devo sopraffare intellettualmente per potervi convincere che la psicologia giuridica è importante, quello va detto che non serve a niente. Non ho questa operazione. Primo. Secondo, non ho ragione di ritenere che ci siano persone ostili o che la pensano differentemente rispetto a quello che io mi aspetto, che quantomeno non pensano niente. Cioè, mal che vada non sanno che cos'è e forse non me ne frega niente e forse non ci torno a sentire le lezioni. Questo è il massimo che posso aspettarmi. Ma da uno che dice, cavolo, adesso voglio vedere questo qua cosa mi dice la psicologia giuridica che serve, ma no, guarda che le dicono di grossa. Quelli là. voglio vedere questa qui che me la dice che ha fatto bene ammazzarla, tanto chi se ne frega, mi ha rotto le scatole, l'ha ammazzata, buttiamo la mia. Tu capisci che allora uno si deve porre per forza nei confronti dell'uditorio in modi diversi. Quindi avete detto giusto questo, ve lo motivo meglio, di più. Ovviamente il discorso è più organico rispetto a quello che fai qua, perché qui non ha bisogno di essere organico, perché qui quello che, diciamo, strategicamente mi prefiggo di tenere vigile la vostra attenzione e di motivarvi attraverso esempi che vi possano dare il senso dell'interesse che la psicologia giuridica ha, quale, come dire, interfaccia tra il mondo del diritto e il mondo psicologico, cosa che non ho, evidentemente lì la finalità non può essere quella. Da lì è un obiettivo molto preciso, io qui ho un obiettivo quasi non definito, cioè un obiettivo per voi ragazzi, guardate che interessanti che sono queste cose, guardate che bello, così quando studiate sapete che è roba viva, è un modo anche critico di ripensare a quello che avete fatto, e cose del genere. Ecco, una domanda che vi faccio, qualcuno vuole aggiungere qualcosa su queste cose, dopo se l'ho detto tu.
Io volevo sapere, ma è difficile comunque, io ad esempio lo vivo in casa con mia sorella, lei è avvocato e io sono in psicologia. E per lei proprio vede due mondi, cioè anche a un certo punto ha letto il nostro libro, diritto amministrativo, mi guarda proprio qua. Ma cosa c'entrate voi con il diritto amministrativo?
Che lei sotto sotto pensa che non c'entrate con nessun tipo di diritto.
No, quando me
allora tu le devi, però tu devi dire, però vieni, no, però scusa, a tua sorellina devi dire questo, devi dire, quando è che ho detto al tribunale?
La stessa.
Ecco, tu ci devi fare per mio favore, devi venire alle 2:30 per ogni domanda con gli rapporti con la bambina. Vieni a vedere che cosa dice, poi mi dici se è interessante, secondo me no. Poi la porti. Perché hanno una difesa naturalmente, perché tu pensa che lui, che qui è bravo, no, neanche uno può diventare avvocato della Cassazione o magistrato di Cassazione senza, ascoltate bene, aver letto una riga di psicologia, una riga di sociologia, una riga di criminologia, perché gli esami comunque sono facoltativi, una riga, e giudicano della condotta umana tutti i minuti del giorno. Saranno anche fesserie quelle della psicologia, però un attimo, per vedere, non hanno esami, adesso già a Torino, in questo corso è nel loro, come si chiama il libretto degli studenti, la guida c'è, ma è già una rarità, che ci sia proprio nella loro facoltà, dice guardate, andate a farlo lì. Ovviamente poi sai, se uno non è educato all'idea, da cosa? Vedi il libro e dice no, un momento, faccio complementare come chiamiamo noi, un pochino più breve, questo è un ragionamento, ripeto, ai miei tempi ho fatto esegesi delle fonti del diritto romano perché 50 pagine, il voto era buono, chi è che non fa ste cose? Ma perché lì non c'è? Quindi questa cosa che ti dice tua sorella è assolutamente umana, anche perché è un fatto che psicologicamente è noto, che noi disprezziamo tutto ciò che non conosciamo. Una volta uno ricercatore che studiava il pregiudizio chiese ai bambini di New York se erano più bravi i bambini di New York o quelli di Chicago. Ah, dice quelli di New York, perché? Perché quelli di Chicago non li conoscono. Ed è talmente geometrico come argomento che ti spiega che cos'è il pregiudizio, cioè di fronte a quello che non conosco, ma che deve vedere cosa succede nei processi, in cui, come quello lì, cioè, lui può dire io c'ero. Questi non sanno da che parte si devono voltare, nel senso che quando io partivo senza rompere, avete visto che non lo faccio, da Baccone a quello che ha detto il premio Nobel, dicendo noi abbiamo questo difetto cognitivo fondamentale, quando abbiamo un'idea la proteggiamo dagli attacchi di nuove idee, creando delle cinture protettive per cui tutti i fatti vengono ricostruiti alla luce della nostra teoria piuttosto che montaggio. Incontro, sono in treno, stasera vado verso Genova. Andare verso incontro nel mio scompartimento uno con l'accento fortemente genovese che mi offre da fumare, mi chiede se voglio leggere il suo giornale, e io mi trovo di fronte a questa discrasia, un genovese generoso. Normalmente, di fronte al mio pregiudizio, io ho un controfatto che dovrebbe mettere in discussione il pregiudizio. Invece, metterò in piedi delle argomentazioni che proteggeranno il mio pregiudizio. Mamma napoletana. Questo ha bisogno di un favore da me. Perché quello non è un controfatto rispetto a quello che io penso e che sono, penso da sempre. No? È una cosa che va reinterpretata alla luce del pregiudizio. Spiegato questo meccanismo, riuscivo a spiegare come mai le mamme una volta prese, infatti io quello che dicevo è, queste mamme hanno solo la colpa, che non c'è nessuno che gli ha detto, no, un momento, fermati, ragioniamo un attimo, come puoi non esserti accorto di tutte queste brutte cose da mesi, no, come mai non hai mai tornato sporco, almeno di terra, se scavalciava dei muri, come mai nessuno non ti aveva raccontato le sue avventure di queste cose, perché, aspetta, perché non nessuno, madonna, cosa è successo, tutto. Continua con tua sorella.
No, è proprio quello che è difficilissimo parlare con, o comunque riuscire a spiegare qualcosa a qualcuno che non ha presente minimamente, cioè determinati fatti. È questo che secondo me è la differenza da una lezione a un'aula di tribunale. Forse ci troviamo di fronte a persone che magari...
Ma lì è difficile presentare le cose in modo che tu le devi rendere comprensibili, cioè tu non devi usare un linguaggio tecnico scientifico, che se tu vedi, noi abbiamo un software che si chiama Errata Corrige. Questo software legge, tra le altre cose, la difficoltà del testo confrontandolo con le novelle di Pirandello, considerando il massimo della chiarezza, un discorso politico, non so se mi spiego, un contratto di assicurazione, non so se mi spiego, e ti dice con degli indici quanto, bene, il mio, quando la via arringa viene messa là dentro, lo vedrete nel libro che uscirà, e comunque è già stato fatto, confronto a quelle di altri che ne sanno meno di me, la mia prevede che al massimo uno abbia fatto, che so io, la quinta liceo, gli altri hanno bisogno di una laurea o due, nel senso che io tendo, e anche per voi questa è una trappola, nel senso che io lo so che parlo in modo semplice, ma quando vai a ripetere quello che io dico in modo semplice, alla fine ti passerò. Perché? Perché se usi cose difficili, allora concetti, dici delle parole che cariche di significato, ma se usi parole del linguaggio naturale, collocate in un certo modo, andare a ripetere diventa delle banalità.
Lei, ad esempio, per lei nessuno dovrebbe, lo psicologo è proprio l'ultima delle veramente poca considerazione, però io spiegando gli ho detto, va bene, ma tu sei anche una persona con un determinato carattere, magari non ne avrai mai bisogno, però devi pensare che ci sono persone che su debolezze possono cadere totalmente, e la vedevo che mi guardava e mi diceva, ma cosa stai dicendo?
No, il problema non è che forse va al posto. Non è che tu devi dire, siccome c'è della gente malata che ha bisogno della psicoterapia, tu non devi escludere che la psicoterapia serve perché stai bene. L'argomento non è questo. L'argomento è che saper conoscere il codice della strada non significa saper guidare l'automobile. E lei ha studiato il codice della strada. Questo è tutto. La sua formazione è studiamo il codice della strada, ma questo non vuol dire che so guidare, perché c'è la gente che guida benissimo senza conoscere il codice della strada e gente che conosce benissimo e non sa guidare, perché quello è un altro mondo, cioè tu dopo devi, allora io sono qui, sono fermo, quell'altro, ecco, mi racconto questo processo. Mi prendevo uno che aveva avuto un incidente stradale con un carro che era uscito, lui lo vede lì allo stop, lo stop era fermo, lui prosegue, rallenta, vede, prosegue, pum, e si fa molto male il suo trasportato. È imputato di lesioni colpose aggravate e condannato in primo grado, mi chiede di essere difeso in appello. In primo grado dice il giudice che c'è un concorso di colpa, perché lui non poteva escludere che l'altro riprendesse, doveva stare più attento, perché altrimenti se stava più attento che quello poteva riprendere dopo lo stop, non sarebbe successo. Adesso vediamo quando lui avrà la certezza che l'altro non riparte. Faccio un metro, è ancora là. Non c'erano i telefonini per chiamarlo, poi non saprei il numero. Lo guardo, riprende, lo riprende, non lo so. Non so come comunicare con lui. Faccio un altro passo, è ancora fermo. Così ragionando, è il paradosso di Achille e la tartaruga. Solo dopo che lo avrò superato sarò sicuro che non lo riparto. Quindi quello che è legittimo chiedermi è semplicemente che io rallenti quando vedo che c'è una persona ferma allo stop. Dopodiché per forza non posso che fidarmi. Perché? Che cosa devo aspettare? Che lui scenda, che io lo veda giù, così sono sicuro che non ha i comandi, e se dentro c'è un nano che guida? Gli grido, lei scusi, e richiedono loro. Partano, partono. Solo dopo. Allora quello che mi sapete di rallentare, dopo che io ragionevolmente presumo, capite? Se disponi soltanto di un martello, quasi tu sei sul chiodo, ma se disponi di questo concetto, di decisioni interdipendenti, per cui sai che se ti perdi col tuo fidanzato alla Rinascente o da Harlow, meglio, a Londra, non devi andare dove pensi che lui, dove pensi che lui andrà, ma dove pensi che lui penserà che tu andrai, sperando che lui faccia la stessa cosa. Se chiamate dovrebbe farlo, altrimenti di te. Va bene così? L'importante è capire qua, psicologicamente, riuscire a capire che le storie umane, Philip Roth ha scritto una cosa bellissima, ma in quante vite la gente trasforma le storie, ma in quante storie la gente trasforma le vite. E cioè, tutto può essere visto in una chiave diversa, tutto, perché vedete noi che cose sono le intenzioni umane, non lo sappiamo neanche le nostre, noi possiamo intenzionare gli altri cercando di capire quali sono i traguardi che si prefiggono. Mi ricordo, l'ho visto per vedere all'indietro, vedere dove stavano tendendo quando facevano quelle condotte. Dobbiamo intenzionarle, se vogliamo, strategicamente, cercando di capire la complessità, diciamo, delle relazioni. Più modelli concettuali abbiamo per capire, tanto più modelli riusciamo a lavorare. Adesso, ragazzi, io mi fermo qui una decina di minuti con quelli che, perché so che poi fate, no, tanto vi dico delle cose di carattere generale. Primo, nel punto informativo uno si informa, si chiama punto informativo per questo, perché questa è psicologia molto fine, fondo, e uno vede quando ricevo, e io normalmente c'è scritto, uno viene, guardatelo fino al giorno prima, perché magari qualche volta mi capitano delle cose che solitamente rispetto, finché posso, comunque, per curiosità, sapete, lo so, venerdì prossimo, oggi è lunedì, quando è giovedì andate a vedere. Lì c'è un po' di coda, perché qualcuno mi chiedete, venite a chiedermi quello che volete chiedermi. Qualche volta io, quando posso, ve lo dirò, io mi fermo qui qualche minuto, in modo che così, magari uno alla volta, però mi venite, mi chiedete, mi chiacchierate questo. Un'altra informazione che spesso mi viene chiesta è la questione delle tesi di laurea. Io normalmente la tesi la do a quelli che prendono 30 lode, perché se no troppi, è un tipo di selezione, mi sembra migliore che quelli alti, quelli bassi, quelli bianchi e quelli neri, mi sembra un criterio così. per vendere 7 lode non è impossibile che ne avete due che l'hanno presa, e mi pare che non colpo, però lui l'ha presa due volte, sia a te che lei, una volta sola, ma perché lei è del vecchio ordinamento. Bisogna, cosa vuol dire prendere 30 lode? Vuol dire sapersi muovere flessibilmente tra quello che studiate. Io non voglio dire che dovete, diciamo, arrivare a ragionare come sto facendo io con voi, perché questo è anche frutto, oltre che terapeutico personale, anche di una certa esperienza che per ragioni cronologiche voi non potete comunque avere. Ma il modo, diciamo, di far vedere che questo materiale vive, avete capito cosa vuol dire? Che non è un sapere inerte che non se ne frega niente, l'abbiamo detto e basta, dimenticato. Non mi interessa che sappiate dire il numero dell'articolo o cosa, ma invece che voi, di fronte a questo argomento, fingiamo dell'imputabilità. Uno mi dice che cosa è, visto che abbiamo parlato, se sa l'articolo bene, ma se no non mi interessa. Cosa i limiti, che cosa la può fare nemmeno, che esempi abbiamo fatto, che domande vi siete fatti voi leggendo un certo giornale che diceva o guardando una certa trasmissione, cioè facendo vedere queste cose. La prossima volta ricordatemi che vi dico quali sono le due occasioni che ho detto, quella dei sex offender e quella del tribunale. Il tribunale mi ha detto, senti, una ventina dovrebbero starsi, non è che penso che ci siano foglie oceaniche, voi vedete quarti, è l'aula principale, è l'aula magna del tribunale, questo nuovo, si entra e credo sia subito a sinistra. Ora sono qui a vostra disposizione, ci vediamo giovedì prossimo alle 17.00.